Burattini senza fili. Il teatro della politica dai protagonisti alle comparse. Conducono Pierpaolo Burattini e Federico Fabrizi. Una produzione Umbria Radio in Blu.
Non si scherza, non è un gioco. Sta arrivando, mangia fuoco. Lui comanda e muove fili. Fa ballare i burattini.
Allora, eccoci, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori. Torniamo con questa Burattini senza fili, come ogni mercoledì. Io ho qui davanti il compagno di viaggio Federico Fabrizi, che saluto,
pomeriggio.
E però adesso non presenterò subito l'ospite, perché ci pensa Federico con una scheda sull'ospite, che è un ospite importante. Poi oggi arriva in un giorno particolare, poi vi dirò. Subito la scheda di Federico Fabrizi. Sì, subito.
Narnese, classe 52, dal papà respira di fabbrica e sindacato. Da adolescente Mauro Agostini sembra Mennea, 100 metri in 11 secondi netti, un fuoriclasse. Ma all'atletica preferisce i numeri, poco più che trentenne nella stanza dei bottoni della regione, al timone di Sviluppo Umbria. PC, DS e poi PD, quattro volte parlamentare. Nel 2007 Veltroni gli affida la cassa del Partito Democratico. C'è lui negli ultimi 30 anni della regione Umbria. Con Bracalente giocò da trequartista. Se pensi a lui e Stramaccioni vengono in mente Mazzola e Rivera, ma senza staffetta. Con la Lorenzetti e la Marini sembrava Pirlo. Superati i 50 si è misurato pure con la scrittura. Però Sviluppo Umbria l'ha lasciata solo qualche settimana fa, in silenzio ma facendo un gran rumore, come accade per fuori classe e prime donne. Oggi Agostini che tempo riesce a fare sui 100 metri? Lo sfiderebbe uno come Tommaso Bori, che vuole guidare il PD e dà la metà dei suoi anni?
Allora, questa scheda, vedo qui un Mauro Agostini che sorride, lo
sotto
saluto.
La mascherina sorrideva.
Buonasera a tutti voi, naturalmente.
Allora,
buonasera.
Centometrista Mauro Agostini, partiamo subito, perché insomma con Agostini gli argomenti sono tanti, ne tratteremo diversi. Tra l'altro sono arrivate subito delle sollecitazioni anche da voi. Io partirei dal Partito Democratico, perché Mauro Agostini non è stato solo un dirigente regionale, ma è stato un dirigente nazionale, ha fondato questo partito, come ha detto Federico nella sua scheda. Oggi, proprio due minuti fa, Agostini, De Rebotti, Presciutti e Torrini, che sono i tre candidati, come lei saprà, se fa finta di non saperlo glielo ricordiamo, alla segreteria regionale, mandano una lettera al segretario nazionale Zingaretti per dire basta col congresso, fermiamolo. Facciamo a febbraio, ovviamente nel silenzio dell'altro candidato, il terzo, Bori,
che,
il quarto,
qualche chance
che ha,
di vittoria,
insomma,
ce l'avrebbe.
Chance di vittoria, vero Agostini che annuisce e sorride dietro la mascherina. Allora, innanzitutto, questo Partito Democratico esce da una stagione terribile, come hanno sottolineato più di uno, dall'inchiesta sanità, quello che c'è stato, l'uscita della presidente della regione, ex presidente Catiuscia Marini, una gestione, quella di Verini, che poi chiederemo. Però partiamo da qui. Sto congresso si fa, non si fa, perché diventa anche un po' una soap opera per certi versi, con queste lettere che rimbalzano da una parte o un'altra.
Ma io non ho, diciamo così, non solo non ho titolo per entrare in questa discussione, ma nemmeno mi piace, diciamo così, parteggiare per l'uno o per l'altro.
Lo dicono sempre quelli che hanno titolo. Io non ho titolo, lo dicono sempre.
Questa è malizia, no, diciamo,
vabbè,
quindi vabbè, di fronte alla malizia,
vabbè,
ci si arrende. Ma faccio un ragionamento di buonsenso. Il ragionamento di buonsenso è, anche adesso ascoltavamo le notizie sui contagi,
sì,
e in una situazione come questa, quando tra l'altro si azzerano tutte le manifestazioni pubbliche, insomma, nella nostra regione, così come dalle altre parti, e addirittura il governo, anzi diciamo i governi, perché guardiamoci un po' intorno, guardiamo la Spagna, la Francia, la Germania, no?
Certo.
L'Inghilterra, e si avviano comunque a prendere provvedimenti assai significativi, proprio per garantire comunque che non si torni a ciò che c'è successo a marzo. Forse appunto il buon senso potrebbe dire
di rinviarlo,
pensiamoci sopra e vediamo, per garantire appunto la sicurezza di tutti, di acquistare qualche tempo in più. Io credo che questo sarebbe utile, ma qui mi fermo perché penso che ne parleremo dopo. Sarebbe utile anche per un confronto programmatico, politico programmatico, un pochino più esplicito e un pochino più contenutistico.
Allora,
d'accordo sul congresso solo degli iscritti, perché senza primarie,
ma
che ne pensa?
Questa è una vexata question, insomma, che abbiamo affrontato tante volte, no? Il partito degli iscritti e degli elettori, citava,
certo,
quello,
sì,
statuto che facemmo nel 2007, sì, no? Che voi avete ricordato. Io credo che quella stagione sia una stagione ormai alle nostre spalle, per cui un lavoro da fare all'interno degli iscritti penso però che vada fatto valorizzando pienamente la caratteristica dell'iscritto, diciamo, ecco, perché è un'associazione, no? Un partito è un'associazione privata. È giusto che si esprimano coloro che fanno parte dell'associazione privata. Qui si apre poi tutto un capitolo che è quello di come ti iscrivi, del perché ti iscrivi, di quali sono le filiere interne che non bisogna invece praticare, della vita democratica, della qualità della vita democratica di un partito, ma questo è già, diciamo così, viene dopo. Prima viene l'idea. Secondo me, oggi come oggi, a me non dispiace il fatto che ci sia un confronto all'interno del partito. Ripeto, che non sia una conta però, perché se deve essere una conta penso che interessi poco.
Qualche portatore di grandi tessere, il PD l'ha conosciuto anche in Umbria in passato, qualcuno che si presentava con i pacchi delle tessere, Agostino.
Ma sono stati anche questi,
sorride,
i congressi, però sono
sorride,
stati anche questi,
sì,
i congressi.
Sono sorrido perché sono di buon umore, voi mi avete messo di buon umore,
no,
anche
ma,
con quella,
no,
con quella,
no,
scheda di apertura, no, simpatica.
No,
sono di buon umore e sorrido per questo. Beh, chi ha fatto il tesoriere nazionale e ha provato a fare una banca dati degli iscritti a cui potessero accedere soltanto i soggetti abilitati e naturalmente lasciando traccia del fatto che accedevi, beh, non può non aver conosciuto quelli che volgarmente vengono definiti signori delle tessere. Mm. Certo che li ho conosciuti. Credo che il mio grande limite, lo dico anche questo sorridendo, sia stato quello di non aver fatto mai parte di cordate, di pacchetti di tessere o di quant'altro. Io ho sempre sviluppato le mie idee, a volte ci ho azzeccato, altre no, come sempre succede naturalmente, però sì, certo che l'ho conosciuto.
E comunque c'è una generazione che è quella in parte anche che ha avuto, che ha fatto politica attiva con Agostini, che sono i Verini, sono la Marina Serini, che sono ancora in campo e hanno avuto e hanno tuttora come dire responsabilità sulla gestione del Partito Democratico in Umbria, l'hanno avuta molto importante anche nella fase in cui il Partito Democratico in Umbria ha perso il controllo anche di se stesso andando a sbattere con le dimissioni del presidente, l'ex presidente Catiuscia Marini, e con il commissariamento da parte di Zingaretti, a cui è stato messo a capo proprio l'onorevole Verini. Il giudizio su questa fase ne parlammo poi proprio qui ai nostri microfoni, ma diverso tempo fa. Agostini, qual è il giudizio? Se ha cambiato a distanza di tempo il suo giudizio su questa fase?
Purtroppo non l'ho cambiato perché io credo che siano stati commessi degli errori molto seri nell'ultimo anno e mezzo, e molto 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 seri, sia nella fase, diciamo così, della crisi istituzionale, sia nella fase poi della preparazione delle liste e della stessa campagna elettorale. Io l'ho guardata da cittadino, naturalmente, perché essendo stato direttore di Sviluppo Umbria, come sapete, io da quando sono tornato in Umbria non ho mai fatto più una dichiarazione politica, e quindi guardavo queste cose da cittadino e devo dire obiettivamente, insomma, che degli errori sono stati commessi e quegli errori hanno portato ad una condizione oggi di grandissimo disagio del Partito Democratico.
Stop and go. Si doveva dimettere Catiuscia Marini? Era d'accordo Agostini, tornando indietro a quel momento?
Io credo che Catiuscia, e lo sa perché io glielo dissi esplicitamente, dovesse fare una doppia operazione. Dovesse parlamentarizzare, scusate se uso questa espressione, insomma, immediatamente
regionalizzare la crisi.
Portare subito in Consiglio regionale, ecco, lasciamo stare, portare subito in Consiglio regionale con una sua relazione, appunto, una valutazione su quello che stava succedendo, e poi avrebbe dovuto chiedere alla sua maggioranza la fiducia, e un attimo dopo aver ottenuto la fiducia doveva alzarsi in aula e dire: io vi ringrazio molto, siete stati molto molto cari, però la situazione per me ormai non è, non, non, credo che sia giusto comunque che io me ne vada.
Questo
io,
era io l'accordo, fatto... questo era più o meno.
Stanno arrivando delle domande.
Io non lo so qual era l'accordo, perché ripeto, non ero stanno arrivando
delle domande, allora, però
non imbarazzanti.
Non imbarazzanti.
Limitatamente imbarazzanti.
Ci siamo, poi tra l'altro poi Mauro Agostini sentirete che ha anche dei gusti musicali particolari, vedrete se siete d'accordo, ci ha indicato anche due canzoni, poi una la faremo sentire a breve, però perché qui assaltano.
Andiamo nella musica.
Allora, prima della musica sentiamo altra musica. Allora, qualcuno mi chiede, mandano delle domande su Zingaretti, la gestione di Zingaretti la soddisfa, perché lei insomma è stato uno dei fondatori con Walter Veltroni, su cui credo sia ancora oggi in buonissimi rapporti, la conduzione, tra l'altro parlavamo di crisi in Umbria e Zingaretti è stato quello che era allora segretario e l'ha gestita, ma complessivamente guardando questi mesi la gestione di Nicola Zingaretti la convince?
Beh, sicuramente rispetto alla situazione precedente Zingaretti ha portato sicuramente un passo diverso. E credo che anche i risultati elettorali di queste ultime settimane testimonino, diciamo, che obiettivamente insomma il Partito Democratico si è rafforzato e con esso si è rafforzato anche il governo. Credo che a questo punto Zingaretti debba fare un ulteriore passo in avanti. L'ulteriore passo in avanti è quello di aprire un cantiere vero di progetto, ma una cosa molto molto seria, molto molto, io non parlo più di programmazione, parlo di progetti in sintonia, diciamo, con quello che oggi ci dice l'Europa, cioè cose che hanno lo sguardo lungo ma al tempo stesso sono implementabili immediatamente, sono verificabili, controllabili, perché poi la gente ha bisogno di questo, il paese ha bisogno di questo e anche la nostra regione ha bisogno di questo. Quindi il mio giudizio è un giudizio sostanzialmente positivo, insomma, sull'operato di Nicola. Dico che è arrivato il momento di dare gas, come si dice, di dare gas proprio sul versante programmatico e quindi presentare, diciamo così, al paese un profilo del Partito Democratico come una grande forza di cambiamento fortemente collegata all'Europa. E io poi ho a cuore una grande questione, affrontare il tema della disuguaglianza dei redditi.
A proposito di dare gas, mi viene in mente una cosa, Agostini, da papà, diciamo, del Partito Democratico, come la vede la generazione dei 30-40enni che in questo momento sono chiamati a prendersi la responsabilità del Partito Democratico in Umbria? Perché in Umbria quello che è successo, a cui facevamo riferimento prima, è anche forse una crisi generazionale del partito, nel senso che è stata quasi tagliata fuori un pezzo di classe dirigente del centrosinistra, a cui oggi dovrebbe sostituirsene un'altra. Prima facevamo riferimento al congresso, ci sono candidati anche, ce n'è uno, insomma, Tommaso Bori, che è addirittura under 40, Francesco De Rebotti è un pochino più
Narnese come Narnese, Agostini, tra l'altro è sindaco, Rebotti, ovviamente, sì, De Rebotti, certo.
Che ne pensa di questa generazione che si fa avanti? È quella che può dare gambe al nuovo PD?
Beh, allora, a proposito del padre e come dicevano i latini, mater semper certa est, pater nunquam.
Quindi,
certo, i padri sono molti, come è noto, no? È stato un lavoro anche quello, appunto, fatto da una squadra, insomma, non eravamo soltanto noi lì al PD, insomma, lì al non mi ricordo più manco come si chiamava,
Sant'Andrea delle Frate,
no, Loft Veltroniano, che andava a Roda,
eravamo un manipolo, diciamo,
sdoganato,
ecco,
Loft,
esatto, io non ho mai creduto alle contrapposizioni generazionali e ai confronti generazionali, perché credo, e la politica nel mondo ce ne dà ampia dimostrazione. Angela Merkel è la mia coetanea, gli altri sono tutti più vecchi, diciamo così, solo Pedro Sanchez è un giovane, insomma, no,
con una battuta ha fondato Renzi,
dico che non ci ho mai creduto, né quando ero io che stavo da quella parte, da un punto di vista generazionale, esatto, né quando, non ci sto più purtroppo da quella parte. è un problema la politica, se non è, qual è il grande problema della politica oggi? Che non attinge più ad un serbatoio culturale. E se la politica non è cultura, non è collegata con gli specialismi, con la cultura, non produce idee, non progetta, non dice, diventa pollaio, diventano questi dibattiti assurdi dove non si capisce nemmeno di che cosa si discuta, insomma. E poi diventa, e questa è l'altra cosa, diventa violenza verbale.
Diventa anche spartizione di potere
quello senz'altro.
Allora, però io in regia mandiamo, perché voi parlate di cultura, facciamo anche musica e cultura. Allora, faccio un inciso. Si assume l'onere e l'onore Mauro Agostini di questa canzone.
Di questa canzone, assolutamente.
Allora, andiamo con la canzone e poi torniamo in studio.
Generazioni al confronto ci stava perfetta, esatto.
Parlavamo di generazioni. Allora, tra le altre cose, Mauro Agostini è, come dire, personaggio politico, ma è personaggio anche economico, e quello dell'economia è un versante che oggi vogliamo trattare perché è molto molto importante. Io partirei da un dato che ha fatto molto discutere la cronaca, ha fatto discutere sui giornali, che sono state le sue dimissioni da Sviluppo Umbria, da direttore di Sviluppo Umbria. Allora, Mauro Agostini, per chi non lo conoscesse, è stato sempre considerato uno dei simboli del centro-sinistra in Umbria, è stato soprattutto considerato un uomo che, come dire, sul versante economico ha dato un po' la linea, come si diceva una volta, su molti temi, ed è stato ascoltato dai vari presidenti della regione, chi l'ha ascoltato più, chi meno, però era una persona che quando esprimeva un'opinione veniva ascoltata. Le dimissioni hanno fatto rumore perché sono state in qualche modo improvvise. Io adesso faccio una cronostoria, ma Mauro Agostini sta prendendo appunti, che è un po' inquietante questa cosa di vederlo. Voi non lo vedete, ma lui prende appunti. Allora, e sono arrivate queste dimissioni improvvise. Sono stati retroscena, hanno detto, lite con l'attuale assessore Fioroni, la presidente della regione Tessei è intervenuta, ma non è intervenuta. Allora, Mauro Agostini ce lo abbiamo qui. Queste dimissioni sono dovute a che cosa? Non perché doveva andare a fare una corsa al percorso verde come va di solito, no? Non ci dirà questo, Agostini?
No, intanto io non mi sono dimesso, perché poi bisogna essere precisi su questo,
certo.
Non lo dico a correzione,
no,
giustamente,
ma
giornalisticamente mi sono dimesso, diciamo, no? Giornalisticamente, è chiaro. Io invece ho esercitato un recesso per giusta causa. Allora, io non... voi avete scritto molto, non soltanto voi due che siete qui, ma parlo di voi
generale, la stampa, i giornali.
Ha scritto molto, io ringrazio tutti attraverso voi. Devo dire che io non ho mai fatto uscire una parola o un rigo riferito alle lettere che ci siamo scambiati in questo periodo. Io non ho detto niente. E non voglio venire meno a questo mio impegno, però posso dire alcune cose. La prima è questa, appunto, che io non ho detto niente, ho guardato i giornali, l'ho visti, io la mattina dopo delle mie dimissioni, tra virgolette, appunto, me ne sono andato al mare e non sono più intervenuto sull'argomento. La seconda cosa è questa, però. Allora, la presidente Tesei venne nell'assemblea di Sviluppo Umbria, io l'avevo già incontrata in alcune occasioni, ma venne all'assemblea di Sviluppo Umbria di nomina del nuovo amministratore chiedendo che il direttore restasse fino all'approvazione dei documenti di bilancio del 2021, quindi fino alla primavera del 2022, praticamente quasi
un
due
anno e
beh, quasi due anni, perché da luglio, quasi due
anni. Sì, è questo appunto il dilemma.
Sì, e la Presidente Tesei ha voluto correttamente che si verbalizzasse questo suo orientamento, questa sua... In forza di quale ragionamento? In forza del fatto, naturalmente, che di fronte al Covid, insomma, c'è bisogno poi di mettere in campo una serie di... Questo è il dato. Quindi io, se noi andiamo a guardare il mio interesse economico, io avevo in tasca una prosecuzione del mio contratto per altri due anni. Dopo 3-4 settimane io ho ritenuto che non ci fossero più le condizioni per continuare. Quindi ho rinunciato anche da un punto di vista economico a questa roba qua. Ci sono evidentemente delle ragioni molto robuste per cui io ho fatto questa scelta. Ovviamente io queste ragioni non le dico qui, perché ho imboccato una strada e queste ragioni verranno affermate in quella strada e poi si vedrà. La terza cosa che voglio dire è questa. Sviluppo Umbria è una società in house providing. È una società pubblica a tutti gli effetti, diciamo, e quando si amministrano le società pubbliche, ma anche le istituzioni, lo spirito deve essere quello di servire, non quello di occupare. Io nella seconda fase, come voi avete ricordato, della mia direzione di sviluppo pubblico, cioè quella dopo il 2013, ho avuto a fianco insieme a me per 6 anni Gabriele Lenzacci e per un anno Marco Giulietti. Stiamo parlando di due imprenditori di primissimo livello, non solo nella nostra regione, di primissimo livello. Abbiamo portato avanti un lavoro, non lo devo giudicare io, è stato giudicato dalla società regionale, dalla stampa, da tutti, che è stato un lavoro di grande significato. Abbiamo rimesso in piedi, diciamo così, un'agenzia, gli abbiamo dato un ruolo che tutti sanno e che tutti hanno apprezzato.
Non è la strada che è stata imboccata ora?
Non lo so, io dico soltanto, mi auguro che quella strada, che era una strada imboccata per fondata su alcuni valori, noi avevamo fatto una tavola dei valori, che erano la trasparenza, l'accountability, la rendicontabilità, una casa di vetro, se vogliamo buttarla, diciamo così, in maniera più semplice. Credo che debba restare una casa di vetro. A questo fine bisogna che ci sia un equilibrio dei poteri interni, quindi all'agenzia, no? A Sviluppo Umbria. Non è possibile che non ci sia un direttore generale. Se io fossi oggi il presidente della regione, certo, avrei già detto a chi amministra Sviluppo Umbria: fai un bel avviso pubblico su tutti i giornali, anche nazionali, e facciamo una bella competizione, appunto, per trovare un direttore generale che si metta immediatamente al lavoro, perché non è solo Sviluppo Umbria che ne ha bisogno, è l'economia umbra che ne ha bisogno.
Questo è l'argomento. Allora, le preoccupazioni, Mauro Agostini, che arrivano da più parti su questo, Federico Fabrizi mi sta dicendo nel tempo, abbiamo il radiogiornale, allora
io direi,
tra due minuti.
Questo è un argomento perché che argomento ha introdotto Agostini e
molto
lasciamo
importante
i nostri ascoltatori, perché la seconda, il secondo match...
Ma io non dirò più niente.
Il secondo match su Sviluppo Umbria proveremo noi a stuzzicare Agostini.
Entreremo anche sull'economia.
Però ragioneremo anche di sviluppo.
L'economia, perché con Mauro Agostini capiremo anche la regione, le sfide che ci sono soprattutto in questo momento. Allora andiamo con Radio Giornale regionale con la nostra collega Annalisa Marzano, già pronta in postazione. La vediamo con le ultime che arriveranno dall'Umbria e poi torniamo in studio, perché come ha detto Federico, con Mauro Agostini parleremo di alcune vicende su Sviluppo Umbria. Avete sentito, ha usato parole diplomatiche ma molto, molto nette, per chi ha voluto capire, insomma, si è capito molto chiaro la partita,
diciamo,
che c'è
che
stata
qualche
giocata.
Altra, qualche altra curiosità comunque
ce la svelerà,
ce la teniamo
però
per
ce la svelerà,
il secondo tempo.
Ce la